di incontro. E qualche nota sull'orario, visto che faremo due momenti, il momento della mattina dove c'è la proposta che vi faccio e poi lasceremo un po' di tempo per la preghiera personale, per la riflessione, e poi nel pomeriggio riprendendo alle 3:30, no, 3:15 diciamo, per cominciare alle 3:30 e fino anche lì ci sarà la proposta, poi vedremo, probabilmente ci sarà meno tempo per silenzio, diciamo, per la riflessione, e che viene lasciata poi alla vita. Ci sono, qui c'è un posto. No?
Due? Ah no, uno.
C'è un posto, qui c'è Francesca, c'è un altro posto, là. E poi si possono prendere. Pensavamo di. Siamo contenti. Ecco, una nota è che poi nel pomeriggio noi concludiamo con la messa. Di per sé, come sapete, non le messe in diocesi, le varie diocesi, essendo i domini, sono sospese per invitare tutti quanti a partecipare alla messa. Questo, noi facciamo questo piccolo strappo per le persone che non sono di DS, non possono andare in qualche modo, e quindi allora rispetto della, no, e allo stesso tempo offriamo questa celebrazione di Cristo. E se volete anche qui, c'è spazio.
Franco, mi scusi, io sono veramente dura da dire, ma volevo chiedere questo alle 5 che dici. Mio marito che mi viene a prendere alle 5 o dopo la messa delle 5?
Come desideri. Se lei vuole fermarsi alla messa, allora dopo.
Sì, mi fermo.
E allora alle 5 inizia la messa.
Quindi dico, grazie.
Sì, dopo. Bene, allora andiamo al nostro tema della lotta spirituale, del combattimento spirituale. E velocemente dico qualcosina tanto per sintonizzarci sul cammino fatto ieri. Combattimento spirituale, come dicevo, non è un qualcosa per i bravi, no? Cioè, come dire, abbiamo sempre quell'idea che c'è una vita umana che in qualche modo va o non va, ma deve andare, e poi c'è una vita di grazia. No? Una vita su, una vita spirituale, no? Che per i bravi, cioè qui sarete per tutti, però non tutti siamo bravi, o non sempre siamo bravi, per cui quando siamo bravi la coltiviamo, quando non ce la facciamo la vita va avanti, bisogna andare avanti, poche palle, cioè no, bisogna andare avanti. E allora, come dire, no? La lotta con questo argomento del combattimento spirituale, della vita spirituale, apparterebbe a quando siamo bravi, quando riusciamo a portare avanti la nostra vita facendo tante cose, facendo, non lo so, coltivando i vari interessi dell'arte, dell'inglese, della palestra, dell'informatica e della vita spirituale, no? Quindi le varie cose che riusciamo a portare avanti e della vita spirituale. Allora, un po' un hobby serio, importante, però un hobby, no? Allora, ieri ho cercato, no, di distruggere questa idea, cioè nel senso che nella spiritualità cristiana più autentica ciò che ha a che fare con lo Spirito e lo Spirito Santo ha a che fare con la vita umana, con la vita umana. No? Anche oggi nella celebrazione eucaristica, nel credo, noi arriveremo a dire credo nello Spirito Santo che è il Signore dalla vita, l'unica vita, perché il problema è vivere e non in un modo qualunque, perché come sappiamo bene si può vivere, nel senso che può passare il tempo, possono passare gli anni ed essere morti, e si può vivere. C'è vita e vita. Allora il combattimento spirituale è il combattimento per la vita. Nella tradizione biblica spirito, come più volte avete sentito, eccetera. Spirito non è qualcosa di su, di materiale rispetto a un corpo, una realtà materiale, come sarebbe nella prospettiva antica, greca, della filosofia. Spirito nella Bibbia significa proprio qualcosa che respira, qualcosa che è vivo. Qualcosa che è vivo. Ricordate anche quella visione del profeta Ezechiele, quando Dio gli fa vedere una pianura piena di ossa, inaridite, e dice: profetizza, no? E dì allo spirito: vieni, soffia su questi morti perché essi rivivano. Allora il problema è la vita o la morte, l'esito. E anche tutta questa lotta per scegliere il bene e per respingere il male non è per essere bravi, è per essere educati. Bisogna comportarsi bene per essere bravi e educati. Ci hanno sempre detto: cerca di essere bravo, no? Ma un cristiano non è tanto interessato a essere bravo, il cristiano è interessato a essere vivo, e a non morire. E tra l'altro essere vivo in una vita che viene dal mistero di Dio che ha vinto la morte, non una vita qualunque. Dicevo ieri che un fondamento, qui c'è una sedia buona, il fondamento del tutto il discorso sul combattimento spirituale, sulla lotta, è la fede nella risurrezione del Signore. Cioè si lotta e si può cercare di lottare perché in qualche modo io credo, non credo, credo, lotto per credere, mi piace dire, che il Signore Gesù ha vinto la mia morte e la morte di tutti, è risorto. Perché no, lottare si può fare se c'è in qualche modo la speranza, no? La speranza che questa lotta mi porti a qualcosa, no? Perché molte volte noi non lottiamo più. A un certo punto della vita il rischio è di non lottare più, di fermarsi, di non crederci più. Che non necessariamente significa che poi uno se ne va. No, no, magari rimane, però da spento, no? Allora, il combattimento spirituale è un combattimento per la vita, è un combattimento per la, diciamo, per l'umanizzazione, per diventare uomini. Perché non lo siamo? Perché non lo siamo? Perché il male ci sfigura, il male è la disumanizzazione. Quindi non è che noi siamo uomini e poi roviniamo la nostra umanità, no, no, tutta la vita per diventare uomini, tutta la vita per diventare uomini, quindi poi torneremo su questo, no? Non è che siamo puri fino a una certa età e poi si perde la purezza, ci dicevano così, no? Nel passato ci dicevano così, qui c'è una sedia, fino a un attimo, perfetto, sì. E quindi allora una lo dico velocemente perché questa mattina abbiamo anche molto materiale, e c'è questa lotta per essere uomini, cioè per una vita più vera, più autentica, no? Per una vita che sappia gustare, che abbia un senso, un gusto, no? Ecco. Per questo è lo scopo della lotta spirituale, lo scopo del... questa lotta che si fa in tutta la vita, la lotta cristiana è una lotta a 360 gradi, cioè si fa fuori, cioè si fa con gli altri, si fa con noi stessi, e in qualche modo comincia lì, cioè il luogo principale in cui comincia la lotta è il cuore. Dicevo, non questo cuoricino, cupido, no, che lancia le sorprese, come nella pubblicità, quando diciamo cuore, diciamo, qui c'è una sedia, per l'altro, dato che non la uso, allora la metto di cuore, sentiamo la cuore. Allora, la lotta dicevo, volevo vedere qualcosa di
diverso.
Ecco, così c'è anche un po' d'aria. Qui dicevo, la lotta si fa nel cuore, che nella tradizione biblica il cuore è quel luogo in un luogo, quando dicono luogo dico che non fisicamente, non è più certo, no? Ma qualcosa che sentiamo sul cielo a un certo punto, che almeno che in qualche momento ne sentiamo il fascino, in qualche momento scendiamo giù, noi normalmente viviamo su, viviamo abbastanza fuori. Però che c'è un luogo più profondo dove siamo più veri, dove sentiamo le cose più profondamente, dove più profondamente c'è la nostra verità, il luogo che riassume l'uomo interiore, l'uomo nascosto nel cuore, dice. Pensate che anche nella tradizione, credo che questa è un'esperienza non solo cristiana, ma un'esperienza umana, nella tradizione dei sufi musulmana, la tradizione mistica musulmana, no, sempre si sottolinea che la vera jihad, la vera guerra santa, lo sforzo grande, non è quello che fanno i terroristi o no, queste persone che uccidono donne, bambini, eccetera, ma è quello che ciascun credente fa nel suo cuore. Quindi allora anche noi siamo invitati, no? Tra l'altro nella tradizione monastica antica si dice acquista un cuore e troverai salvezza. Acquista un cuore. Cioè entra nel tuo essere interiore, no? Non essere l'uomo del momento. Gesù parlerà dell'uomo del momento. No, nel momento è un po' come quel terreno su cui cade il seme della parola, però un uomo che non ha radici in se stesso, un uomo che non ha profondità, allora sul momento, no? È l'uomo che va a una conferenza serale di magari, non so, di Enzo Bianchi, di qualcuno, no? Di grosso, cioè di, non grosso fisicamente, ma spesso, né, questo. Allora ascolta la conferenza, dice alla fine della conferenza, sì, è vero, no, è vero. Torna a casa, accende la televisione, vedi Cesaroni, non lo so, qualcos'altro, passa tutto, questo è l'uomo del momento, no? L'uomo che dice il momento, ma poi non avendo radici, no? Allora invece lavorare, no? Nel cuore. E scendere nel cuore, entrare nel cuore significa sempre più rendersi conto che nel mio cuore ci sono tante cose, che nel mio cuore si muovono tante cose. E non tutte non mi piacciono, non tutte sono per la vita, non tutte mi spingono alla vita, ma sono dentro di me. Vedete, nella tradizione antica si diceva che la vita spirituale comincia con l'attenzione. Ieri io parlavo anche dell'ascolto, no? Dell'attenzione, cioè della capacità di rendersi conto di cosa mi abita, di cosa mi abita. E dicevo che già questo è un passo, già un primo passo concreto, perché peraltro non immediato, perché ci sono delle difficoltà. André Ruff, che è un grande monaco cistercense, vi consiglio i suoi libri, molti sono editi dalla Chiccaglione. Lui dice, ciascuno di noi ha un... poi io dopo vi scrivo un po'. Love, si scrive, André Love. Lui dice, per esempio, un primo problema rispetto a questa attenzione, all'ascolto, è il fatto che ciascuno di noi si porta dentro un sensore interiore. Cioè un sensore interiore nel senso, come dire, una censura che si basa su un ideale di come io dovrei essere e quindi di che cosa io dovrei anche sentire e non sentire. Perché siamo stati educati, molte volte anche al catechismo, che certe cose un buon cristiano non le pensa neanche. Per cui magari uno l'aveva pensato, e allora arrivava, non so, la suora, non ci sono suore, o il prete, mi dico io, dice, ah, sei diventato cattivo. Per cui certe cose uno non le pensa, no, pensa di non doverle neanche pensare. Poi quando la vita ce la mette contro, no, si fa, come a me capita nelle confessioni, che viene la gente e dice, io mi trovo a odiare una persona, io. No, io che non ho mai odiato nessuno. No, io che ne ho sempre. Qui c'è una sedia. L'altra bisogna perdere. No? Per cui allora, ma perché attenzione, non è che a un certo punto uno è diventato cattivo, prima non lo era, prima era buono, poi la vita ci travia. No, no, ma perché semplicemente queste cose che si muovevano prima dentro non erano così forti, non c'era una situazione, no, che le fa venire fuori come quando, no, è accaduto. La prima volta che io personalmente per tutta una situazione che non sto qui a raccontarvi, ho sentito dentro di me un odio verso una persona, io mi sono andato in crisi, ho detto ma sono un prete, cioè, com'è sta cosa? Io pure sento odio per una persona. Allora, dicevo appunto, l'attenzione, cioè rendersi conto di cosa mi abita, dar nome a quello che mi abita. Questo non significa che poi io accoglierò, darò spazio alle cose che mi abitano, ma che, per chi ha fatto gli esercizi spirituali ignaziani, sa che le regole per il discernimento spirituale cominciano dicendo, Ignazio scriveva, per avvertire e conoscere in qualche modo i diversi movimenti del cuore, per trattenere i buoni e per respingere i cattivi. Però l'inizio è per avvertire e conoscere, cioè se tu non avverti e conosci, se non accogli quello che ti abita, senza giudizio, noi ci giudichiamo. Noi ci giudichiamo rispetto a quell'ideale di cui che dovremmo essere, eccetera. No, no, io sento di, per esempio, no, delle cose negative verso quella persona. Io sento invidia, io sento. Poi dopo la domanda è che ne farò, e lì si gioca la mia libertà, no? Ma che immediatamente io possa ascoltare, sentire. Allora, ecco, il passo avanti che oggi cerchiamo di fare è di cogliere questi luoghi di conflitto nella nostra vita, che hanno a che fare con le relazioni fondamentali che noi viviamo, che sono relazioni per la vita, ma che possono diventare luoghi di morte. Possono esserci delle patologie rispetto a queste relazioni fondamentali. Allora, io ieri le accennavo, e quindi noi le prenderemo, quello che nella nostra tradizione occidentale sono stati poi chiamati sette vizi capitali, non nascono con noi, con l'Occidente, nascono con l'Oriente cristiano. Gregorio Magno sarà quello che poi li prenderà e da otto ne farà sette. Noi cerchiamo di correre gli otto, che così come Evagrio Pontico, che è un monaco che vive alla fine del IV secolo, discepolo di Origene, e gli appunto li presenta, li dà. E allora mi scrivevo qui la gola, che dice il nostro rapporto con il cibo. Poi appunto abbiamo la lussuria, che dice il rapporto con la sessualità, con il corpo, con l'altro, nella sua appunto sessualità. L'avarizia, il rapporto con le cose. L'ira, anche qui lo prenderemo in quello che è poi la patologia del rapporto con gli altri, no? E anche con se stessi. La tristezza, vedremo, qui lo leggeremo un po' come patologia del rapporto con il tempo. Ecco, lui che vive sempre nel passato o nel futuro, e mai nel presente. La celia, acedia, no? Che lo vedremo come patologia del rapporto con lo spazio. Colui che non sta mai fermo, sempre, no? Sempre a fare cose una all'altra, eccetera, non combina mai niente, si muove tutto il giorno, ma non combina mai niente.
Quella è la ciglia.
Sì, e poi vedremo anche, perché poi ha delle sfumature. Poi la vanagloria, che nel rapporto con il fare, e poi il peggiore di tutti, che dovremmo inchinare, l'orgoglio, il rapporto con Dio. Allora, naturalmente la tradizione li chiama gli otto pensieri malvagi, gli otto pensieri cattivi. E ricordate sempre con questa cosa il male in relazione alla morte, il male in relazione alla morte, quindi patologie del vivere. Naturalmente noi li schematizziamo per cercare di quello che possiamo comprenderli meglio, ma come sappiamo poi nella vita ci sono dei punti di contatto, degli sconfinamenti, no? Cioè, quindi non è che, vi dicevo già che mentre li approfondivo, li studiavo, dicevo questo ce l'ho, ma quindi anche ciascuno di voi lo faremo dentro di sé, ce l'ho? Non ce l'ho. Bene, allora cominciamo dal primo, vediamo se stamattina riusciamo a percorrere le quattro e lasceremo nel pomeriggio gli altri. La gola, che Evagrio chiama gastrimarchia, la follia del ventre. Bello questo termine, la follia del ventre. E naturalmente immediatamente così la gola ci fa un po' sorridere, no? Cioè anche sul mangiare, eccetera, forse anche quello che prendiamo un po' più alla leggera, ma che allo stesso tempo sappiamo che anche nella vita di ogni giorno diventano dei problemi enormi, no? Cioè in relazione soprattutto per esempio alla bulimia, all'anoressia, no? Il rapporto col cibo. E allora, appunto, noi l'abbiamo chiamata gola, mentre Evagrio la chiamava appunto gastrimarchia, l'ingordigia, che secondo la tradizione antica viene chiamata la madre di tutte le passioni, la madre di tutte le passioni. E ricordiamo che anche la Bibbia parla di questo, no? In alcuni punti fondamentali. Ricordate Adamo ed Eva che vanno a prendere per mangiare dall'albero, no? In Genesi 3. Giacobbe che ruba la primogenitura di Esaù, legato a un piatto al pane, no? E a un piatto di lenticchie, no? Una minestra rossa. E poi ancora abbiamo mangiare e bere, no? Abbiamo Noè che si ubriaca, no? E lì poi c'è tutta la vicenda che rimane nudo, che mostra nudità ai figli, con tutto il problema, anche lo stesso Lot che si ubriaca e ha rapporti incestuosi con le figlie. Allora è una patologia che si innesta, naturalmente questo lo vediamo subito, su un rapporto primario, su un bisogno primario, no? Che è quello del mangiare, del cibarsi. E attenzione, anche questo non è tanto un discorso, l'ingordigia non è legato al piacere del mangiare, cioè perché c'è anche tutta una linea di una tradizione cristiana che si è fatta presente, no? Cioè che contro la gola, contro gli sbandi, uno deve distaccarsi, no? Cioè non deve, cioè, come dire, qualcuno dice un po' a fondamento, cioè credo anche con certi punti di verità, che cioè anche negli ultimi secoli la tradizione cristiana ha un po' demonizzato il piacere, no? Poi lo vedremo anche nell'ambito della sessualità, eccetera, e del mangiare. Per cui noi abbiamo visto, almeno sono stati presentati, delle persone spirituali che non gustano niente, no? Cioè che loro bere un tavernello da un enorme bene di fatto con le bustine e l'acqua, o bere un non lo so, un negramaro del Salento, eccetera, o il bottino del Goglio, no, di qui del cazzo, quelli buoni, è la stessa cosa, no? Cioè perché allora sono queste cose distaccate, no? Che non perché diffida, perché il piacere già. Allora l'ingordigia non è questo, no, non è questo. e perché tra l'altro questo qui, quest'idea, no, dell'essere distaccato, poi fondamentalmente non è neanche biblica, perché Dio ci ha dato, no? Il Coelet dice: non c'è niente di meglio per l'uomo, no, che mangiare, bere e godere la vita. E lui dice: che bello. Però attenzione, aggiunge: in comunione. In comunione. Perché il mangiare e il bere, no, è l'illusione quando questo è fatto in una relazione che ha della comunione. Quanto è bello a volte, no? Cioè, penso che l'avete provato anche io, tipo, non so, fare una gita in montagna con degli amici, passare una bellissima giornata e poi ritrovarti lì con un pezzo di salame, un po' di pane, no? Un po', ed è un banchetto, no? E dall'altra parte, no? Cioè, come sia triste vedere persone sole, che magari il ristorante è il più bello e il migliore ristorante di Trieste, sono i sole che hanno un piatto, no, squisito, e non gustano niente. Allora no, non è legato il discorso dell'ingordigia al piacere, ma già questo, quello che accennavo prima, è già un po' questo della comunione. L'ingordigia è appunto un atteggiamento di smoderatezza, di voracità. È una brama di cibo non ordinata. Dice Doroteo di Gaza: a volte si è tentati sulla qualità del cibo. Ad esempio, c'è chi non mangia molto, ma soltanto i cibi che gli piacciono e raffinatissimi. Costui che mangia un cibo che gli dà piacere è talmente dominato dal piacere che lo tiene a lungo in bocca e quasi non lo vuole ingoiare. Questa è golosità. Un altro invece è tentato sulla quantità del cibo, non cerca cibi raffinati, desidera solo ingoiare di qualsiasi cibo, non desidera altro che riempirsi il ventre. È una, questo atteggiamento della cupidigia, no, della bramosia, del volere tutto. Cioè, non so se anche lì da queste parti, come anche al sud, cioè, nei dialetti si dice: ogni cosa lasciata è persa. Per cui allora l'idea è che se c'è del cibo, mangia, no? E mangia, non lasciare niente, perché ogni cosa che lasci, sai che tornerà, no? Per cui c'è questo, no, questa spinta a una voracità. Una velocità che finisce per renderci pedanti. Dice ancora un padre, dice: dopo il mangiare c'è un intontimento, l'occhio erete, viene un torpore che spegne la vigilanza. Ricordate che anche San Paolo dice: vigilate affinché i vostri cuori non si appesantiscano, stranatezza, eccitazione, e toglie freni alla lingua. Non a caso, notate anche le orge erano legate a banchetti, no? Cioè, poi dopo c'è tutta la dimensione del cibo insieme alla sessualità, no? Ma quindi questo bene, questo mangiare in modo sbodato che lascia, e non anche a tavola, no? Molte volte lasciarsi andare anche al vino, eccetera, no? Poi a volte conduce anche ad altercati, no? A discussioni, no? A rabbie. Adesso c'è la TV che ci aiuta a litigare di meno, perché si sente difficile parlare la TV e quindi non. Allora, ancora. Scusate, che perché poi ho anche dei testi della scrittura. Per esempio il libro dei Proverbi, vi do qualche testo, capitolo 23, versetto 29-35, dice Proverbi.
Capitolo
23, versetto 29-35. Per chi guai? Per chi lamenti? Per chi litigi? Per chi geni? a chi le percosse per futili motivi, a chi gli occhi rossi. Per quelli che si perdono dietro al vino e vanno a gustare il vino puro. Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nella coppa e scende giù piano piano, finirà con il morderti come un serpente e pungerti come una vipera. Allora i tuoi occhi vedranno cose strane e la tua mente dirà cose sconnesse. Ti parlerà di giacere in alto mare o di dormire in cima all'albero maestro. Mi hanno picchiato, ma non sento male. Mi hanno bastonato, ma non me ne sono accorto. Quando mi sveglierò, ne chiederò altro. Quindi questa diciamo allegria del cuore che appunto diventa perdita della relazione, dell'incontro, e non a caso l'immagine nella profetica messianica è legata a un banchetto, no? Nel senso positivo, no? Ricordate sia nella Isaia e altri profeti in cui la sapienza invita al banchetto: venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino, no? E tra l'altro la follia presenta la stessa cosa, venite, mangiate il mio pane, eccetera. Il problema è quello dell'appunto, della comunione o no, no? Cioè se il cibo è dentro una relazione, dentro un senso più grande, dentro una comunione, come dicevo, dentro, a proposito di questo cibo che viene, che mette in relazione oppure in una solitudine, no? Che cerca di colmare il proprio vuoto mangiando, no? Si dice anche, no? Che scherzando, cioè ho bisogno di cioccolata perché ho carenza affettiva, no? E quindi non mangio per compensare. Ricordate il figlio del prodigo, no? Ricordate che a un certo punto il figlio del prodigo, quando si è proprio andato giù, sempre giù, che si trova a pascolare porci, no? Che non è una cosa proprio degradante perché i porci sono sporchi, no? Cioè uno diceva i porci. No, nella mentalità ebraica i porci sono immagine della confusione. Perché la mentalità antica, ebraica, che cercava di porre ordine, perché nell'ordine è la vita, quando c'è confusione si comincia a morire. Allora nella mentalità antica si diceva: un momento, questo animale ha lo zoccolo, no, la zampa, lo zoccolo segnato, come la mucca, però non rumina. E allora, confusione, impuro, impuro, possiamo... Non posso dire di questo, però teniamo conto del significato simbolico, della confusione.
Come, scusi, zoccolo segnato e la mucca anche, però?
Sì, però a differenza della mucca, il maiale non rumina, no?
E ruminare è buono?
No, la cosa è che, nella mentalità dove c'è un ordine, allora la mucca è ordinata, cioè quello è il modello, chi ha l'animale che ha lo zoccolo rumina secondo la mentalità antica. Allora uno che ha lo zoccolo, ma non in quel modo, ma non rumina, no? Allora dice: che succede? Comunque, non ci sforziamo di capire molto questa mentalità, che quello che significa è la confusione. Allora, mi sono addentrato. No, diciamo che andare a pascolare porci è essere schiavi della propria confusione, no? Come quando non capiamo più niente della nostra vita e tante cose ci agitano, no? E ci portano un po' qua, un po' là, così. Allora, cosa ci dice il Vangelo? Che in quel momento lui avrebbe voluto saziarsi delle carrube che mangiavano i porci. Allora uno dice: ma scusa, non poteva alzarsi, prenderle e mangiare? No, perché non sazia il cuore semplicemente andare lì a prendere e mangiare, sazia il cuore che uno si prepari da mangiare, perché uno che si prepara da mangiare è segno che c'è qualcuno che si interessa di te, che si interessa di te. No. Allora quello che lui ha bisogno non è tanto mangiare, ma mangiare con qualcuno, mangiare con qualcuno che attraverso il cibo, no, si interessa a te, ti dica: ti voglio bene, lo sto facendo per te, no? Allora il appunto nella tradizione antica c'è sempre stata un'attenzione, no? Cioè, proprio anche al come mangiare. Pensate che nelle regole di San Benedetto c'è tutto un capitolo, nella regola benedettina, sul come mangiare, e anche negli esercizi spirituali di anziani, ognuno parla della sua vita, ci sono le regole sul mangiare, no? È interessante, le regole sul prendere. Pensate, una, ve ne dico una, che dice Ignazio, che alla fine del pranzo, non prima del pranzo, alla fine del pranzo uno decida e chieda, l'idea degli esercizi spirituali, no? In cui qualcun altro ti fa da mangiare, chieda a colui che gli prepara la cena cosa vuole mangiare la sera, alla fine del pranzo. Cioè quando sei sazio, non sei sotto, no, la spinta, no? Perché allora appunto in qualche modo questo anche il mangiare sia in un ordine, no? Sia per la vita. Allora vedete, nella tradizione antica si ponevano anche delle indicazioni, degli strumenti di lotta. Perché appunto il rapporto con il cibo sia un rapporto per la vita. E pensate, il primo, che è molto semplice e che noi, molti di noi fanno, no? E i cristiani sono invitati a fare, è pregare prima del pranzo. E pregare prima del pranzo, se è fatto bene, se non è un gesto rituale, cioè o addirittura, no, io mi sono trovato qualche volta anche in presenza di preti, purtroppo, che prima di mangiare facciamo una preghiera, signore, il padre Filo Spirito Santo, padre nostro che sei, no, padre nostro è troppo grosso, è troppo lunga, dobbiamo fare, quindi, no, o qualcuno che per fare la battuta dice alla faccia di chi ci vuole male. Questo per dire, no, il livello purtroppo che alcune volte noi cristiani e preti scendiamo, no? Cioè, no, la preghiera di tavola, all'inizio di tavola è una cosa seria che quando è fatta bene, no, ci pone in una, ci invita a porci in un atteggiamento, no, corretto nei confronti del cibo e degli altri, e di Dio, del cibo, degli altri e di Dio. Noi diciamo la benedizione della tavola, no? Cioè quindi dobbiamo benedire il cibo, ma in realtà sapete che più esattamente il cibo è già benedizione, non è che noi dobbiamo benedirlo, quasi come dire a togliergli quello che ancora di male c'è per potercelo sbaffare in santa pace e senza peccato, no? Il cibo è già benedizione, come quello che cerco di dire a Bari nella chiesa di Sant'Anna. Noi andiamo a celebrare ogni tanto domenica mattina, c'è il rito che non so se anche a Firenze, ma che le donne che hanno appena partorito, le donne in attesa, venivano lì per chiedere la benedizione, no, dei bambini. E io nel piccolo momento, anche se non è che si può fare una catechesi, dico guardate che non è che noi benediciamo i bambini, perché i bambini sono già benedizioni, un bambino è già una benedizione di Dio. Noi benediciamo Dio per il dono di bambini, no? Perché i bambini non hanno, perché poi sapete, in questa nostra mentalità a volte un po' magica, noi gli diamo una benedizione come una forma di assicurazione sulla vita, no? Cioè, nel senso, non bastano quelle che già facciamo, no? Ma se sapete, un in più e poi nel Signore, no? Cioè, come benedire la macchina, cioè la macchina nuova va benedetta, perché sai com'è, non basta, no? Non è che benediciamo il cibo per renderlo puro, senza nessun problema e potercelo mangiare senza peccato. No, noi benediciamo Dio, perché ce l'ha donato. E benediciamo Dio per le persone che l'hanno preparato, no? E ci poniamo in un atteggiamento, ecco, non di voracità, di chi in qualche modo non tiene conto dell'altro, no? Ma è spinto solo da se stesso. E si ritiene anche padrone di tutto e di tutti e del cibo. No, ma ricorda che il cibo, che poi è un dono che è passato attraverso il lavoro di noi uomini, no? E anche attraverso il mio stipendio, il mio lavoro che ho fatto per poter acquistare questo cibo. È un dono che mi è stato fatto. È un dono che mi è stato fatto perché io ho lavorato di questo dissi, no? E potessi godere di questo. E lo condividessi. E quindi la prima cosa è appunto la preghiera. E poi vedete anche un altro strumento per crescere in un rapporto sano con il cibo, e anche questo non lo capiamo di meno come tradizione, perché un pochino è stato abbandonato nel senso, anche se lo facciamo per motivi di salute, è il digiuno. E nella tradizione antica era uno strumento per crescere, no? Cioè noi magari a volte lo si è visto come soltanto come penitenziale, no? Come oggi lo si fa appunto per dimagrire o quando si ha problemi di salute. No, il digiuno è un momento in cui io attraverso proprio quello che sento corporalmente, quei languori, perché poi dice fame, vabbè. Fame la conoscono purtroppo, no? Le persone che la vivono veramente, no? Cioè un languore, un qualcosa, un vuoto, no? Cioè una fame. Però che lì, no? In qualche modo diventa luogo per con il Signore coscientizzare, no? Un po' di più il come mangio, perché mangio, lo mangio con gli altri. O solo per me. Quindi un luogo per vivere sempre più questo dono di Dio di questa relazione per la vita, che appunto è il rapporto con il cibo, con gli altri. E poi vedete un ultimo strumento che ci aiuta. E anche se è fatto in maniera veramente così simbolica, così essenziale, che poi non lo cogliamo fino in fondo, è l'Eucaristia. Perché l'Eucaristia è un banchetto. Un banchetto dove noi mangiamo in comunione e rendiamo grazie. Mangiamo in comunione e rendiamo grazie. Purtroppo, nel senso che come dimensione del banchetto non sentiamo molto. In alcune piccole comunità, sapete che si celebra seduti attorno a una mensa, no? I gesuiti di Villa Piccione nella loro cappella hanno realizzato un tavolo lunghissimo, facendosi portare la gardena, no? Una cosa enorme, e una trentina, quarantina di persone riescono a sedersi attorno a questo tavolo, no? Nel senso di una mensa, no? Dove poi si partecipa al pane e al vino, quello sapete che anche sarebbe l'intenzione che sempre più tutti, non soltanto il prete, possa partecipare al pane e al vino, no? Che in maniera essenziale, no? Ci educa a mangiare insieme. E che questo mangiare insieme sia un mangiare insieme in comunione, no? Ringraziamo. E tra l'altro è il desiderio, no? di Dio per tutti gli uomini, che si possa mangiare tutti in comunione, no? Dove il peccato è questo 20% dell'umanità, di cui anche noi facciamo parte, che mangia l'80% delle, forse più delle risorse, no? Invece il resto che fa solo di peggio. Quindi allora qualcosa su io vado un po' veloce, poi eventualmente nelle domande, comunque ancora come testi biblici che ci possano aiutare, ricordate per esempio il Luca capitolo 16 versetto 19 e 31, il ricco e il pulone, la parabola del ricco e il pulone che banchettava. Luca 16:19-31, chi banchettava e le cui briciole, no, erano mangiate dai cani, no? E il povero che sedeva. E poi invece pensate anche il Signore Gesù che viene chiamato Mangione Beone. Gesù non era come suo cugino Giovanni Battista, Giovanni Battista era più ascetico, non li mangiava locuste nel deserto, non so come sono, non mi hai mangiato, ma che si cibava di miele selvatico, si dice, no? Non si dicono i Vangeli. Gesù era invece il tipo che andava ad ogni tavola a mangiare e a bere, e a casa di ricchi, no? E lui ci andava e mangiava bene. Io penso, scusate, il vino a Cana, alla fine lui non è che ha fatto un tavernello, poi ha fatto il vino buono. Quindi significa che Gesù di vino ne capiva. E appunto tanto che lo accusavano, e no, dicendo che era un mangione e un leone, no? Però è appunto, c'è un libretto per bambini che va bene anche per gli adulti, che si chiama Un rabbi chiamava i banchetti, di Enzo Bianchi. Un rabbi chiamava i banchetti, che narra ai bambini, però in maniera molto profonda, cioè Gesù come un rabbi maestro che si invita a pranzo, no? E che invita a pranzo per dire Dio è vi amo, Dio sta con voi, e mangiare insieme, che dovrebbe essere comunione, no? Quando con una persona si vuole sottolineare la comunione viva, la comunione si invita a pranzo, che è qualcosa di molto umano. Allora Gesù che fa questo fino, mi dice Enzo Bianchi, no? Fino all'ultimo banchetto in cui lui lo ha da mangiare, suo corpo e suo sangue, no? Venite e vedete come buono il Signore è, beato l'uomo che in lui si rifugia. Ecco, allora questo, no, questo, e dall'altra parte appunto, per dire, no, modi di mangiare per la vita, modi di mangiare per la morte, un'altra scena evangelica che ricordo è Erode, Erode Antipa, non Erode quello della strage dei bambini, ma Erode Antipa, al tempo poi di Gesù e poi coinvolto anche nella sua morte, che ricordate che fa imprigionare Giovanni Battista, e gli dice il Vangelo che Erode ascoltava volentieri, pur rimanendone perplesso, però lo ascoltava volentieri, no? E che succede? Che poi dopo c'è un banchetto, no? Allora anche lì mangia bene, poi ci sarà la Salomè che farà un po' di mosse, dovrà essere una bella ragazza, e lui si lascia andare, non sappiamo come va a finire, dicendo che chiedimi quello che vuoi, io te lo darò, e la madre di questa quella dice a testa di Giovanni Battista, e lui dispiace molto, dice, no? Perché voleva bene a Giovanni a suo modo. Eppure, no, cioè, come dire, questa smoderatezza, questa ingordigia che ti porta là dove tu, può portarti là dove tu non vuoi. Può portarti là dove tu non vuoi. E una ancora, e poi ci tornerò un po' più raccontando un po' meglio, ma un'immagine anche del banchetto messianico, del banchetto che riconcilia, la troviamo nel film il pranzo di Babele, che l'avete visto, un secolo l'hanno visto, no? Tratto da un racconto di Karen Blixen, no? Dove anche lì c'è questa comunità di persone anziane, no? In Svezia, no? Scandinavia, non mi ricordo in quale paese, e c'è questa donna francese, questa cuoca, no, che va lì e che poi, no, dato che aveva forzato, c'è tutta una storia molto dolorosa, era fuggita dal comune francese nel 1800, con tutti gli incidi, era stato ucciso il marito, la sua famiglia, eccetera. E lei che va lì e poi che aveva portato con sé un biglietto della lotteria, no? E questo l'unico ricordo, l'unico legame con la Francia, vince la lotteria, vince, no, un sacco di soldi, e allora questi anziani che poi erano tutti in lite tra loro, come succede sempre, no? Anche nelle nostre parrocchie, no? Cioè cominciano le gelosie, quello lì, il parroco, cioè, no? Tante piccole cose, e lei fa questo banchetto, no? Che riconcilia, in cui loro, tra l'altro, è anche molto bello, perché tra l'altro in questa idea un po' protestante, ma anche noi ce l'abbiamo, no? Che dicevo prima, di dire noi dobbiamo andare lì no, mangeremo, ma non ti devo niente, perché dovremmo queste cose troppo, no, eccetera, sofisticate, buone, no, 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 non le mangeremo e non faremo nessun commento. Allora cominciano a mangiare e la bontà del cibo, no, pian piano li scioglie, no, pian piano comincia, e pian piano li riconcilia. È bellissimo, un'immagine del banchetto messianico, di questo cibo che riconcilia.
Secondo
sì.
me c'è anche un'altra bella cosa che
è stato
il dono.
Sì, il dono, lei... esatto, io non quello c'è, volevo dire, no, perché se te lo riprendo, è bellissimo, cioè, sì. Il fatto che lei investe tutto il suo denaro in quello, no? Perché la... loro dicono adesso se ne andrà, ha avuto un sacco di soldi, ci lascerà, e invece lei non investe tutto quello che ha in questo dono. E l'immagine di Cristo, no? Di Dio che investe tutto quello che ha per lui. Bene, allora passiamo al secondo, alla lussuria. Ci sono domande, che tra l'altro, come dicevo anche ieri, come dico sempre, le domande sono ben accolte, e non so se alle domande seguiranno risposte, ma le domande sono fatte, magari le notate, e stasera magari poi lasciamo uno spazio proprio per anche un po' di condivisione, domande, se è possibile qualche approfondimento. La lussuria, Evagrio la chiama porneia, oppure porneia, oppure fornicazione, da fornic, che sembra che designava le stanze dove le prostitute accoglievano i loro clienti. Evagrio la pone vicino alla gola, no? Appunto, conosciamo, sappiamo questo legame molto vicino tra il mangiare, la sessualità, gli amanti che dicono ti mangerei tutta, quindi c'è qualcosa che ha a che fare, no? Con la voracità del cibo e la voracità sessuale, no? Come se tutti e due questi appetiti affondano le radici nello stesso terreno. E appunto rispetto, possiamo dire che questo piacere sessuale è è più intenso piacere fisico, è un piacere complesso che investe tutto il nostro corpo, tutta la nostra psiche, è un piacere legato al tempo, ma è anche brevissimo nella sua consumazione, è inerente all'atto sessuale, pur essendone solo un aspetto. Ed è, dato che è collegato all'atto sessuale, è anche sensibilissimo alla violenza e all'aggressività. Ha a che fare con una relazione, come con il cibo, una relazione per la vita, una relazione fondamentale, no? Così come Dio ci ha fatto così, ci ha fatto per la vita. Sapete che non è stato così immediato per i cristiani nei primi secoli cogliere la dimensione della sessualità e della differenza sessuale come qualcosa di benedizione. Gli ebrei ce l'avevano, no? E l'inculturazione del mondo poi greco, con il dualismo che poneva appunto il vero uomo nella sua anima, no? E la corporeità come sempre qualcosa di negativo, come sepolcro, no? Che ha fatto sì che ci sono degli autori cristiani dei primi secoli che, pensate, arrivano a dire che la sessualità, la differenza sessuale, sono conseguenza del peccato, del peccato originale. Giovanni Crisostomo sarà uno di quelli che diranno: è vero, assolutamente, non è vero, e grazie a Dio la Chiesa ha seguito lui e gli altri in questa linea, no? Almeno ha seguito generalmente, perché poi anche noi ci siamo portati anche un po' questo discorso di una sessualità segnata dal peccato, no? Per cui a un certo punto, per esempio, anche dal peccato e dal sospetto verso tutto quello che è il piacere, per cui la sessualità veniva accettata, quella della tradizione cristiana, in una certa tradizione, no? Perché legata alla protezione. Allora si fa perché serve per la protezione, no? Ci sono voluti secoli, no, per arrivare oggi a poter dire che la sessualità, l'incontro tra un uomo e una donna è per l'unione dei coniugi, dei due, aperta alla vita. Ma c'è l'unione dei due, no? Mentre prima era semplicemente per la protezione, oggi si dice no, per l'incontro, aperta alla vita, ma per l'incontro. E Giovanni Crisostomo dirà appunto, no, Dio ci ha creati così perché l'uomo e la donna non si uniscano in base a una natura o un ritorno, no, a un essere umano mitico che prima del peccato sarebbe stato un, non si sa bene, un uomo e donna unito, eccetera, no? E che il male ha sbarcato. No, no, perché i due fatti diversi si uniscano nell'unica cosa che può unire i diversi, lasciando i diversi, cioè l'amore. L'amore. Allora, quindi anche la sessualità è appunto una dimensione della vita che ha la patologia che si chiama lussuria. E la lussuria appunto è questo, anche qui, no? Un qualcosa che si distacca dalla relazione, dove l'altro non è più un altro, un'alterità con il quale io mi posso incontrarmi e sono chiamato a incontrarmi nella comunione, ma l'altro diventa un oggetto. C'è in un libro che anche questo è un po' difficile, però che si chiama Il corpo e lo spirito di Xavier Lacroix, edizioni Kikkaion, e lì c'è, nelle pagine iniziali ci sono delle immagini e c'è l'immagine di un quadro che è chiamato appunto la lussuria, e questo quadro è un volto, ma uno si rende conto che è un volto perché è ovale e c'ha i capelli, il volto di una donna, che però invece degli occhi, del naso, della bocca ha gli organi sessuali, i seni, no? La lussuria, dove l'altro non è più una persona, l'altro è il suo corpo, l'altro è il suo corpo. Tant'è vero che notate che nella pornografia normalmente non c'è tanto il volto, no? Nella pornografia ci sono le parti del corpo che danno piacere, no? Ma non c'è. E anche nella prostituzione raramente c'è il bacio. No. Il bacio è il volto contro volto, no? Il volto davanti all'altro volto, no? È proprio è l'immagine dell'alterità, dell'incontro delle persone, i volti. Noi siamo i nostri volti, cioè nel senso che qui si riassume in qualche modo la nostra persona, no? E non a caso nella tradizione biblica si dice che, anche nel libro dei numeri, si dice che Dio dice a un certo punto, Mosè! Colui è il mio servo, con lui, no? Io parlavo bocca a bocca, bocca a bocca. E nel Deuteronomio 34, alla morte di Mosè, in un Midrash, si dice che Mosè morirà sulla bocca di Dio. Bellissimo. Cantico dei Cantici, mi baci coi baci della tua bocca. No? Cantico dei Cantici, questo, no? Un canto bellissimo dell'incontro tra volti, tra persone. La lussuria distrugge tutto questo. La lussuria è l'altro ridotto al corpo, a merce, no? Che soddisfa un mio bisogno individualistico, no? Dove appunto l'altro mi serve, lo mangio, no? Dicevo appunto il discorso della voracità, lo mangio. E dice, vi leggo un brano, l'amore persegue l'amore dell'altro con autocontrollo, cura, ragione e pazienza. La lussuria cerca solo la sua gratificazione, a capofitto, insofferente a qualsiasi controllo, incurante della ragione. L'amore prospera col dialogo a nome di candela. La lussuria si realizza indifferentemente in un portone o in un taxi. E il suo lessico è costituito da grugniti e suoni animaleschi. L'amore è una singolarità, esiste solo l'altro, adorato, l'unica stella intorno alla quale gravita l'innamorato. La lussuria prende quello che gli capita. Gli innamorati si fissano dritti negli occhi. La lussuria guarda sfuggente, architettando raggini, stratagemmi, seduzione, cogliendo al volo ogni opportunità. L'amore cresce con la conoscenza e il tempo, con il corteggiamento, la verità e la fiducia. La lussuria è una scia di indumenti nel corridoio, una mischia tra giocatori di rugby. L'amore dura, la lussuria nausea. Bellissimo. Questo è un autore, poi dopo questo testo è uno anche che voglio consigliarvi.
Questo è il corpo della fine,
no? No, questo è, guarda, questo è il fascino del mare di Giovanni Cucci, un gesuita. Quindi
Giovanni Cucci,
sì. Allora questa lussuria, dice il Siracide, capitolo 6, versetti 2-4, non ti abbandonare alla tua passione, perché non ti strappi come un toro furioso. Divorerà le tue foglie e tu perderai i tuoi frutti, sì da renderti come un legno secco. Una passione malvagia rovina chi la possiede e lo fa oggetto di scherno per i nemici. Questo è Siracide, capitolo 6. Versetto 2-4, mentre i Proverbi al capitolo 7, che è versetti 6 in poi, dice: mentre dalla finestra della mia casa stavo osservando dietro le grate, ecco vidi fra gli inesperti scorsi fra i giovani un dissennato, dice. Passava per la piazza accanto all'angolo della straniera e si incamminava verso la casa di lei, all'imbrunire, al declinare del giorno, all'apparire della notte e del buio. Ecco, quasi si incontra una donna in vesti di prostituta, la dissimulazione nel cuore. Essa è audace, insolente, non sa tenere i figli in casa sua, ora è per la strada, ora per le piazze, ad ogni angolo sta in agguato. Lo afferra, lo bacia e con sfacciataggine gli dice: dovevo offrire sacrifici di comunione, oggi ho sciolto i miei voti, per questo sono uscita incontro a te per cercarti e ti ho trovato. Ho messo coperte soffici sul mio letto, sei la fine d'Egitto. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, godiamoci insieme amori, amorosi piaceri, perché mio marito non è in casa, è partito per un lungo viaggio, ha portato con sé il sacchetto del denaro, tornerà a casa il giorno del plenilunio. Lo lusinga con tante moine, lo seduce ed egli incauto la segue come un bue va al macello, come un cervo preso al laccio, finché una freccia non gli lacera il fegato. Ora figlio mio, ascoltami, fa attenzione alle parole della mia bocca, il tuo cuore non si volga per le sue vie e non aggirarti per i suoi sentieri. Non, la Bibbia è un po' maschilista, questo senso qui, qui è la madre che parla al figlio, cioè gli dice sempre attenzione alle donne straniere, però qui è la donna che figura della sapienza e figura della follia, non è, noi uomini lo sappiamo sempre che voi donne siete la nostra rovina, siamo paragoni di voi, ma, però è chiaro che non... No. Bene, mettiamoci in caso ora. Perché per esempio anche, tanto per dire, no? Un uomo che non si è comportato particolarmente bene, che si lascia prendere dalla lussuria, è Davide. Ricordate, primo libro di Samuele, secondo libro di Samuele, capitolo 11 e 12, che anche lì Davide, no? Che è interessante, semplicemente lo ricordo, quel brano di Betsabea, no? Di di Davide, che è un uomo ormai affermato, un uomo che ha fatto tante cose, che ha conquistato, eccetera, e che a un certo punto, no, dice il testo, al tempo in cui i re sogliono andare in guerra, Davide inviò il suo esercito a, no, e lui rimase a Gerusalemme. Cioè, come dire, uno che ha fatto tante cose, che è arrivato a una certa posizione, dice: oh, scusate, andate voi, lasciatemi un po' tranquillo, no, eccetera, così. E allora, in questa tranquillità, un pomeriggio, col caldo, dopo che si è alzato tardi, no, 6-7 del pomeriggio, passeggia, va sul terrazzo, e già lì comincia a cedere, perché sul terrazzo era un luogo vietato nell'antichità, perché dal terrazzo tu guardi dentro, no, le altre case. Allora lui già lì comincia a lasciarsi un po' andare, no? Comincia, vedete, è un cedimento, no? Comincia a fare quello che non. Sapete che in alcune, anticamente, in alcune zone dell'Islam, i muezzin, che sono quelli che salivano sui minareti, oggi molte volte ci sono anche loro i nastri registrati come le nostre campane, e invitano la preghiera, i muezzin erano accecati. Erano letti ciechi, perché loro salivano in alto e non dovevano vedere, perché chi sta in alto vede, no? Allora lui, Davide, già si lascia un po' andare, no? E allora si mette lì a guardare, no? Nelle mie case, e vede una donna, eccetera, eccetera. Nonostante che aveva 200 mogli, 400 concubine, però vedete la moralità, non basta mai. Allora anche lì lui si lascia andare, ma comincia a dire: ma io sono solo. Lei si informa, no? Chi è? C'è la moglie di un tuo soldato che sta combattendo per te. Ah, allora è sola. Siamo un tè insieme, no? E come sappiamo, si dà un tè, parola, ti dà parola, che fai stasera, eccetera, eccetera, perché abbiamo due chiacchi, ti faccio vedere il mio album di fotografie. E la cosa finisce. No? Che poi appunto non finisce, perché nella sua idea finiva, cioè quando ha letto, il giorno dopo lei se ne va, e lui ha finito, ha consumato, non interessa niente di lei, no? Ha consumato. E il problema è che poi le cose ti sfuggono di mano, lei rimane incinta e sappiamo come tutto va a finire, che lui uccide, può uccidere, no, il suo soldato. Allora, cioè, come dire, la passione anche qui, come anche quella della voracità, la passione è qualcosa che ti prende e ti porta dove tu non vuoi, e ti conduce dove tu non vuoi. Allora, appunto, questa passione che poi rende aridi, no? Rende aridi. Oggi un problema è legato anche, perché oggi un'altra forma della lussuria non è neanche più legato tanto a una ricerca, no, proprio dell'altro, degli incontri, delle, perché alcuni lo vivono poi a livello virtuale, nel senso che con internet, con cioè allora non c'è più molte volte neanche l'incontro fisico. No? Ma è tutto vissuto a livello virtuale, che però appunto non è qualcosa che poi inerisce, che c'è bisogno, che c'è sempre bisogno di altro, no? C'è anche un film su questa, proprio questa dinamica, Viola, con la, no? Che è un film italiano di qualche anno fa, dove c'è appunto questo che si conoscono per chat, poi cominciano, no? E nasce questa una relazione in cui loro non si incontrano. Poi questa cosa, no, diventa sempre più problematica, incasinata, no? E quindi allora questa Cornelia, che attenzione, che comincia nel cuore, che comincia nel cuore, ricordate Gesù che gli dirà: chiunque guarda una donna, no? Lui lo dice per gli uomini, ma vale anche per le donne. No, chiunque guarda l'altro nel suo cuore, lo desidera, eccetera, eccetera, commette adulterio con lei, cioè nel senso che il problema comincia nel cuore, il problema non è soltanto di chi dice: no, io no, nessuna caduta, nessuna niente, sempre fedele, no, Sì, sempre fedele, ma nel cuore, non so, io mi chiedo se appunto se nessuno non ha mai tradito, no? Nel cuore. Perché lì bisogna combattere, no? E perché come, ripeto, per quelli che dicevano ieri, l'ho già detto, ma quello che dice Gesù, no? Io lo traduco sempre così, che a livello di peccato, non c'è nessuna differenza a livello di peccato tra la ragazzina, ieri ho preso il ragazzino, ragazzina educata, qual è la miglior scuola privata di Trieste, del suore,
c'era una donna
che è abituata alla messa ogni giorno, eccetera, e invece vediamo il ragazzino, va più ragazzino, e il ragazzino invece del quartiere di periferia di una grande città che vive in strada. I genitori come se non ci fossero, molte volte non ci sono, quindi abituato alla violenza, alle cose così, non c'è nessuna differenza quando, quelli di 14 anni, ragazzino bene, no? Alla messa, no? Mentre sta così, sta dicendo la Ave Maria, con gli occhi socchiusi, si guarda, no? La biondina, due maglie avanti, no? E nel suo cuore si fa il tiro. E il vino mentre il ragazzino del quartiere popolare invece è stato all'osso, è una violenza, no? Allora è chiaro che per le persone coinvolte è molto diverso, ma per il cuore è la stessa cosa. Perché appunto certe cose poi ci rimangono dentro e non si concretizzano, appunto dicevamo ieri, uno perché magari non c'è la possibilità, non c'è l'occasione, due perché ho paura, lo farei anche, però ho paura, però è dentro, è la stessa cosa, no? Un cuore lussurioso. E notate che la tradizione cristiana ha sempre indicato, no, come cammino la castità. E ora attenzione, la castità non significa che non dobbiamo avere rapporti sessuali, perché castità non significa questo, anche se viene usato come dire questo, no? Perché se non c'è la castità, voi siete sposati? Cioè, se da una parte la Chiesa vi dice che la relazione sessuale è fondamentale per... tanto che non c'è matrimonio se non c'è rapporto sessuale, e uno dice come la castità può essere la via? No, ma la castità non significa... non è immediatamente così, riferimento alla sessualità. La castità è un atteggiamento del cuore. Perché non avere rapporti sessuali si dice continenza. La castità è un atteggiamento del cuore, che cerco di spiegarlo così, cioè che nel quale io cresco in un amore ricevuto che mi dà la forza per pian piano amare ed amarmi, no? Amare ed amarmi in tutto quello che sono, fino ai miei limiti, perché ciascuno di noi finisce. Cioè non solo finisce quando finiremo, ma finisce già oggi, perché io già oggi non ho più i capelli, no? Mi farò trapianto nel parrucchino, nel regno dei cieli li reclamerò, ma adesso non è importante, e ciascuno di noi arriva al suo limite, no? Il limite che è dato dalla sua fisicità, che non ha più i 15 anni in cui poteva, no? E tante altre cose. Che certe cose sono avvenute nella nostra storia e certe no, no? Allora, se io in qualche misura, nella forza dell'amore di Dio, riesco pian piano ad amare tutto quello che sono fino ai miei limiti, no? E accetto il fatto che io finisco, mi rendo conto che l'altro di fronte a me non sono io, è altro. Per cui significa che la mia relazione con l'altro dovrà tenere conto che l'altro non sono io, è altro da me, e la verità. Non accettare questo significa vivere incazzamente, che è la stessa radice di incestuosamente. L'incesto. Cos'è l'incesto? L'incesto è l'amore fusionale, no? Cioè, il padre che abusa della figlia, per esempio, classica immagine, no? Perché sua, non è altra da sé, la è sua, cioè, no? La abusa come se fosse un oggetto, no? Non tiene conto dell'alterità. Allora, no, per quello la castità diventa quell'atteggiamento dell'amore, cioè dove allora ci sono io che in qualche modo devo fare i conti e sono invitato anche ad accogliere il limite che io sono, e l'altro è altro, quindi la relazione con l'altro passa attraverso il dialogo, passa attraverso la parola, no? La comunicazione, il tener conto dell'altro verso il volto verso volto, no? Allora ecco, credo che questo ci può un po' più aiutare, no? Rispetto a certe idee della castità, anche legata una volta alla purezza, no? Cioè la purezza che ci è stata proposta come qualcosa che uno ha e poi perde, però l'importante è non perderla, no? Eccetera. No, la purezza non ha a che fare, la purezza è la dimensione del cuore, no? Che vede l'altro come altro, che non lo vede come oggetto, ma vede l'altro come l'altro. Attenzione, beati puri di cuore, perché questi vedranno Dio, chiaro? Perché se tu vedi l'altro come altro, allora sarai capace anche di vedere Dio. Ma se tu non sei capace di vedere l'altro come altro, non riuscirai a vedere neanche Dio, perché non sai guardare. Non sai vedere. Hai gli occhi ma non vedi, come dice Gesù, no? Quando dice, quelli hanno gli occhi ma non vedono, hanno le orecchie ma non sentono. Perché riuscire a guardare l'altro non è soltanto guardarlo con gli occhi che ti funzionano, ma guardarlo con un cuore che ti funziona. Dove allora l'altro è altro, è persona, non è mai un oggetto. Per quello beati i puri di cuore, perché vedranno. Allora, io vi farei una pausa, e poi dopo vi ho stancato? No, facciamo una pausa, facciamo alle 11, facciamo un quarto d'ora e poi riprendiamo con gli altri due.
Per il pranzo, no? Le persone che sono venute un po' più tardi, c'è qualcuno che si ferma a pranzo, oltre a quelli che avevamo...
Io mi fermo, ma lo